Vorrei iniziare con il porvi una domanda. E la domanda è questa, prima di passare alla parola, che è il brano che ho scelto per questa sera. A che livello pensate, fratelli e sorelle, di essere arrivati nella vostra vita di fede e nel vostro rapporto con Dio? A che livello? Facciamo un'ipotesi, eh? Abbiamo una scala da 0 a 100, dove 0 è la vita carnale, proprio noi viviamo una vita carnale, e 100 è vivere a somiglianza di Gesù. 0 e 100. A che livello pensate di trovarvi, nella vostra vita di fede e nel vostro rapporto con Dio? La parola di Dio, fratelli, è ricca di esortazioni e insegnamenti riguardo le qualità morali e spirituali che tutti noi siamo chiamati a possedere, nessuno escluso. Dal primo giorno che noi accettiamo il Signore vuole che noi iniziamo a crescere e acquisiamo qualità morali e spirituali conformi alla sua immagine. E la parola di Dio parla anche abbondantemente riguardo il tipo di donna o di uomo che il Signore desidera che noi diventiamo, non è così? Il Signore ci prende in un certo modo e si aspetta che noi, durante il nostro cammino, la nostra vita, di fede, ci trasformiamo, diventiamo altre persone, secondo la sua immagine. Per citare alcune qualità che il Signore si aspetta di vedere da noi, o in noi, mentre cresciamo a somiglianza di Cristo, vi sono, e ne cito giusto quattro, ce ne sarebbero tante altre. Ma queste quattro, poi andremo ad analizzarne un paio di queste. Una è l'umiltà. L'altra è la sincerità. Poi c'è la semplicità. Poi c'è la purezza. E infine c'è l'onestà. Non è vero? Non sono qualità che il Signore vuole da ognuno di noi. Se voi leggete non solo i Vangeli, ma anche tutte le epistole, scopriamo. Troviamo istruzioni, insegnamenti, esortazioni, inviti a ricercare queste qualità e farle nostre. È un ottimo esercizio spirituale quello di valutarsi davanti a Dio, e non so quanti di voi lo fanno. Non confrontarsi con le altre persone davanti a Dio, ma valutarsi se stessi davanti a Dio. Io faccio spesso quello che si può definire un check-up. Quanti di voi vanno dal medico e dicono: dottore, mi faccia un check-up completo, dalla testa ai piedi, tutto quello che posso avere, se sto bene, se sto male. A me spesso capita di fare un check-up della mia vita, su come sto crescendo, quali sono le mie debolezze, i miei punti di forza, dove devo migliorare o dove devo dire grazie Signore perché fin qui tu mi hai portato. Non ricordo quando ho iniziato a fare questo tipo di valutazione sulla mia fede, sul mio rapporto col Signore, ma una serie di versi mi ha accompagnato nei miei anni di conversione e soprattutto però anche nei miei anni di ministero. E i versi che mi accompagnano spesso, io vado a loro per ricordare che devo verificare la mia situazione davanti a Dio, li prendo, non sono questi i versi del testo di stasera, ma prendo un attimino in esame questi versi, Romani 12, il verso 3 e il verso 16, che dicono così, conosciuti da tutti, sono sicuro. Dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E il verso 16 dirà: non vi stimate saggi da voi stessi. Ogni volta che vado a questo brano, a questi versi, nasce in me un santo timore, perché mi fanno pensare, mi fanno agire nel modo tale che devo mettermi davanti al Signore e dire: Signore, non voglio mai pensare di me stesso di essere ciò che tu non mi hai fatto essere. È facile, fratelli e sorelle, pensare qualcosa di noi stessi che non esiste, che non siamo. Questi due versi mi offrono lo spunto per parlarvi di un aspetto della vita cristiana che ritengo sia importante realizzare. Perché, fratelli, più ci avviciniamo a Dio, più cresciamo e saliamo in quella famosa scala da 0 a 100, più abbiamo necessità di verificare se certe qualità spirituali, morali, sono in noi, ci appartengono. E voglio leggere con voi, questo è il testo che andremo a vedere oggi, Luca capitolo 10, versi dal 17 al 23. È una storia ben conosciuta, non so quanti di voi seguiranno con me. Prendete le vostre Bibbie e leggiamo da Luca verso 17 a 23. Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo. Ricorderete che Gesù li mandò a due nelle città che lui avrebbe poi da lì a poco raggiunto e gli diede autorità, ordine di predicare il Vangelo, di entrare nelle case, di guarire i lebbrosi, di sanare i malati, di scacciare i demoni. Quindi loro ritornano dopo questa missione, ritornano da Gesù. E dice appunto il verso 17 che loro si rivolgono a Gesù pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ora, io mi immagino questa scena, non so quanti di voi adesso andranno ad immaginarsi questa scena, ma io mi immagino i discepoli di Gesù che erano pieni di gioia, euforici, non riuscivano a trattenere la felicità che avevano, si sentivano come se camminavano a un metro da terra. Immaginate i discepoli che avevano appena finito di scacciare demoni, liberare e guarire gli ammalati, e loro vanno da Gesù come dei bambini. Gesù, Gesù, questo ci è successo. Quasi increduli che l'autorità di Gesù Cristo era veramente stata su di loro e loro potevano fare quello che lui aveva ordinato di fare. E immagino anche Gesù, quando lui dice queste parole: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore, non lo dice come io vedevo Satana scendere. No, era felice anche lui. Io l'ho visto, sono felice per voi perché l'ho visto anche io, quanto l'autorità che vi avevo dato ha portato il suo frutto e Satana è stato sconfitto. E infatti lui dirà: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Poi abbiamo una parola. Una volta che ha voluto seguire l'euforia dei discepoli, ha dato spazio alla gioia di questi suoi discepoli, adesso deve placare un attimino gli animi perché c'è qualche cosa che devono imparare. E questa parola è tuttavia. Tuttavia. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. In altre parole, fratelli, è come se lui stesse dicendo ai suoi discepoli: sì, va benissimo che siate contenti, va benissimo che gioite, siate pure orgogliosi di quello che avete fatto, ma ricordatevi che è più importante per voi gioire per quello che voi siete. Perché ciò che siete vi ha permesso di conoscere la potenza di Dio e di fare ciò che avete fatto. Se non eravate miei discepoli, voi non potevate fare quello che avete fatto. Quindi gioite pure di quello che avete fatto, ma ricordatevi, gioite principalmente perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Non cadete, dirà ancora, questo lo penso io, sto parafrasando le parole di Gesù, non cadete nell'errore di inorgoglirvi per quel che Dio vi ha concesso di fare, ma siate orgogliosi perché il vostro nome, lo ripeto, è scritto nei cieli. Poi continua. In quella stessa ora, quindi da lì a poco, Gesù, mosso dallo Spirito, esultò e disse. Mi piace la differenza, i discepoli esultavano perché, ed è un atteggiamento umano, davanti alle meraviglie uno esulta. Loro esultarono per una questione loro personale. Qui abbiamo un Gesù che esulta mosso dallo Spirito. Che differenza tra i discepoli e il Maestro? Ed egli esulta e disse, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. E poi, rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente, come se glielo dicesse all'orecchio, «Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete». È come dire, «Sono fiero di voi, ma non ci siete solo voi. Ci saranno altri che, come voi, vedranno le stesse cose che voi avete visto». Tempo fa ho visto una trasmissione televisiva dove una mamma veniva intervistata riguardo il successo professionale dei suoi figli. E alla domanda dell'intervistatore che chiedeva cosa apprezza oggi, dopo tanti anni che i suoi figli hanno avuto successo, cosa apprezza oggi dei suoi figli, la donna rispose. Dopo tutti questi anni, sebbene sia contenta di quello che hanno costruito, ciò che apprezzo di loro è che sono stati capaci di rimanere gli stessi di prima. Non si sono montati la testa. Probabilmente venivano da una realtà molto, non misera, ma normale. Quindi una volta acquistato il successo non si sono montati la testa. Un po' come i discepoli, Sono tornati da aver fatto miracoli e segni e prodigi, ma lì ancora Gesù li vede e li vede che non si sono montati la testa. La risposta di questa donna, quando ho visto questa trasmissione, mi ha colpito perché descrive perfettamente ciò che Dio vuole da noi. Egli è certamente contento, fratelli e sorelle, per la nostra crescita, per i traguardi che noi siamo riusciti a raggiungere da un punto di vista spirituale. Ma le parole di Gesù in Luca 10:21, che abbiamo letto, ci attestano che Dio Padre apprezza maggiormente se la nostra crescita, o se nella nostra crescita, noi rimaniamo piccoli. Lui apprezza quando noi rimaniamo piccoli. Non fraintendetemi, ora mi spiego. Per molti credenti crescere in conoscenza, scoprirsi di essere capaci di affrontare situazioni che prima non si era in grado di affrontare perché si possiedono ora abilità spirituali che prima non si avevano, può rivelarsi pericoloso, se non addirittura deleterio. E ciò può accadere quando il carattere, il nostro carattere, e non cresce di pari passo con le nostre esperienze. Rimanere piccoli, questo è il tema di stasera, mantenersi piccoli. Nella nostra crescita spirituale è l'aspetto che definisce la qualità della nostra crescita. Tu cresci e la proporzione è più cresci, più rimani piccolo, o più cresci e più diminuisci. Vi ricordate Giovanni il Battista? Viene definito da Gesù stesso il più grande tra i profeti. Probabilmente lui lo sapeva anche. Aveva ricevuto un grande privilegio, essere il cugino di Gesù, nato per annunciare la venuta del Messia. E lui disse: no, 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 è giusto che io diminuisca affinché lui cresca. A molti manca questa caratteristica, fratelli. Ma al Signore piace più delle esperienze che noi potremmo mai fare. Oh sì, sono belle le esperienze che facciamo, fratelli. Ma poi dobbiamo arrivare al punto e dire: Signore, cosa mi hanno portato queste esperienze? A inorgoglirmi, a insuperbirmi o a comprendere che devo ancora diminuire? Pensiamo ai genitori che hanno figli piccoli. Quanti hanno mai espresso questo desiderio? Quanto vorrei che non cambiassero mai? Dipende se poi i figli sono bravi o no. O che non crescano mai. Mi piace vederli così piccoli, perché sono talmente innocenti. Queste sono un po' le caratteristiche che un genitore o i genitori vogliono continuare a vedere nei loro figli, anche poi quando crescono, ma mantenere questo stato di innocenza, spontaneità, onestà, semplicità. Sono proprio queste caratteristiche che i genitori vorrebbero che i propri figli conservassero, e tutto ciò è esattamente quel che Dio vuole che noi conserviamo nel nostro rapporto con Lui. Gesù pregava il Padre e gli rendeva lode, abbiamo letto, e esultava perché i suoi discepoli, sebbene stavano crescendo in conoscenza ed esperienza, si mantenevano ancora come dei piccoli. Io ti ringrazio, Padre, dice, perché hai nascosto queste cose ai saggi e agli intelligenti e le hai rivelate a chi? A loro, ai piccoli. Non si erano montati la testa, fratelli e sorelle. Malgrado gli enormi successi che avevano ottenuto andando in missione, i versi che abbiamo letto ci mostrano tre cose fondamentalmente. La prima è che mantenersi piccoli non vuol dire essere immaturi. L'Apostolo Paolo usa un altro termine per definire i credenti immaturi. Li chiama bambini, bambini, bambini in Cristo, bambini spirituali. Qui Gesù non li sta chiamando bambini. Li chiama piccoli perché lui sta mettendo in risalto l'attitudine, sta mettendo in risalto la qualità morale dei suoi discepoli. Quindi mantenersi piccoli non vuol dire essere immaturi, mantenersi piccoli non vuol dire essere ignoranti. Ah, ma sei un bambino, non capisci. Mantenersi piccoli non vuol dire essere capricciosi. Gesù non ha mai inteso questo quando definisce i suoi discepoli piccoli. Mantenersi piccoli vuol dire conservarsi semplici e, io aggiungo, umili. Queste sono alcune qualità del carattere cristiano a cui dovremmo aspirare, perché sono proprio queste qualità che ci permettono di continuare a ricevere grazia dal Signore. Non è forse vero quello che dice l'Apostolo Giacomo? Egli ci accorda una grazia maggiore, dirà l'Apostolo Giacomo nella sua lettera. Perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. Quindi, cosa ci permette l'umiltà, la semplicità? Continuare a ricevere grazia dal Signore. E poi ci permette di affrontare con successo anche le battaglie a cui la nostra fede, la fede in Lui, purtroppo ci espone. Infatti dirà l'Evangelista Matteo, parole di Gesù: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Vi sentite come pecore in mezzo ai lupi, fratelli? Siate dunque prudenti come i serpenti, ma semplici come le colombe. E infine, ci permette di essere coinvolti nell'opera di Dio. Dio ama rivelarsi, l'ha detto Gesù, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. E poi dirà, e questa frase per me è veramente un macigno nel senso positivo, sì, perché così ti è piaciuto. Così gli piace, fratello e sorella, se tu vuoi essere usato da Dio, così gli piace rivelarsi agli umili, ai semplici, ai piccoli. Devi sapere che quando perdi la semplicità della fede, corri il serio rischio che certe esperienze non riesci più a viverle. Una delle possibili conseguenze, ne cito giusto una, è che leggi la parola di Dio, ma non ti parla più. Quando hai perso la semplicità, tu puoi leggere tutto quello che vuoi dalla parola di Dio, ma non ti parla più. Sapete perché? Perché entra in gioco, io non dico l'arroganza, ma la presunzione, che molto spesso ci fa dire, sì, ma queste cose già le conosco. Quanto a voi è capitato una cosa del genere? Leggete, sì, no, ma questo già lo conosco. No, ma questo già lo so. Ti senti arrivato oramai, la conoscenza è tale che hai perso la tua piccolezza. Ormai sei adulto, ti senti ormai arrivato. Leggi la parola di Dio ma non ti parla più, e usando le parole di Gesù il tuo sentirti sapiente ed intelligente ti fa assumere l'attitudine tanto la conosco già. Mi è capitato nel ministero di avere persone con cui parlavo e dovendo ministrare come pastore, dare consiglio, esortare, alle volte riprendere, e mi veniva detto, sì Franco, ma queste cose già le so. Le conosco già. Sapete, quando i credenti rispondono così, non tanto a me o a altri, ma quando i credenti rispondono così a Dio, vuol dire che non ascoltano più. E se inizi a non ascoltare, finisci per non ricevere più. Si fanno forti della loro conoscenza, sintomo soltanto di superbia. Saggi e intelligenti, e Dio non si rivela più a loro. Nel Vangelo di Matteo viene riportato lo stesso evento, quello che è successo in Luca. Qui però abbiamo altri particolari che arricchiscono il discorso di Gesù. Dopo aver dichiarato che la rivelazione di Dio era stata nascosta ai savi e agli intelligenti, ma era piaciuto a Dio di rivelarsi ai piccoli, al capitolo 11 di Matteo, al verso 29, è l'epilogo di un discorso che è compreso in quello che abbiamo letto in Luca, ma poi va avanti parlando dell'avere riposo in lui, di prendere il suo gioco che è leggero, ma alla fine dirà queste parole, imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. Per quale motivo Gesù poté dire di conoscere praticamente il Padre come nessun altro lo conosceva? Perché noi abbiamo letto, nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio. Quindi come poteva conoscere così bene il Padre? Lo poteva conoscere perché nella sua umanità, fratelli e sorelle, Gesù si è mantenuto piccolo. Vi sembra strano? Si è mantenuto piccolo. Una persona piccola, secondo il concetto di Gesù, è colui che, come Gesù stesso dice, io faccio quello che vedo fare dal Padre mio, faccio quello che il Padre mio mi ordina di fare, io dico quello che il Padre mio mi dice di dire. Questa è una persona piccola, umile, semplice. Nei Vangeli si parla che Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia. Ora, come uomo, egli non differisce per nulla da noi, eh? Perché se abbiamo un concetto di Gesù soltanto come vero Dio, nell'epistola è scritto che lui ha potuto simpatizzare, con noi, perché lui ha patito le stesse nostre sofferenze, le stesse nostre tentazioni. E un uomo può vivere le tentazioni, Dio non può essere tentato. Ma ciò che lo rende unico, però, è che lui continuò a mantenersi piccolo, pur crescendo in sapienza, pur in statura e in grazia. Lui rimane piccolo. Egli costantemente si mantenne umile e mansueto di cuore, e a motivo di questo Dio Padre si faceva conoscere a lui, cioè Gesù uomo sperimentava Dio Padre. Ed è così che il Signore vuole che noi facciamo con lui, perché così è piaciuto, lo voglio rileggere verso 21, così è piaciuto al Padre di rivelarlo ai piccoli. Oggi esistono credenti troppo gonfi e pieni di se stessi che hanno perso la loro semplicità. E con essa la rivelazione divina, hanno fatto un salto a loro dire, un salto di qualità. Adesso conosco. Il problema è che lo hanno fatto nella direzione sbagliata, questo salto. Dall'essere piccoli si sono invece considerati sapienti e intelligenti. Ho sentito troppo spesso dire, proprio da coloro che hanno perso la loro semplicità spirituale, ma io amo il Signore, io prego il Signore, io leggo la Sua parola, io mi santifico e mi consacro al Signore, e non si accorgono che hanno bisogno urgentemente di ritornare ad essere piccoli. Ascoltate cosa dice Gesù ai Suoi discepoli. Lui aveva appena finito, poco prima di annunciare la sua morte, aveva detto: io me ne dovrò andare, verranno, mi prenderanno, mi uccideranno. E i discepoli non li vediamo fare cordoglio per tutto questo, o forse un attimino, giusto la notizia li ha un po' così destabilizzati un momento, ma poi subito dopo li vediamo con Gesù. E ascoltate in Matteo capitolo 18 verso 1 e 4 che cosa succede. I discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Altre versioni riportano: chi è tra di noi il più grande nel regno dei cieli? Chi sarà tra noi il più grande? Ed egli chiamato a sé chi? Un bambino, la conoscete la storia. Lo pose in mezzo a loro e disse: in verità, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi dunque si fa piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. Fratelli, sono gli stessi discepoli che tempo prima, come piccoli, avevano ricevuto da Gesù autorità e Dio si era manifestato tramite di loro per portare guarigione, liberazione e il regno di Dio in mezzo al suo popolo. Gli stessi che dopo tempo iniziano a ragionare in modo differente. Siamo forse noi diversi da loro? Loro adesso iniziano a ragionare, Gesù ha detto che dovrà morire, insomma un po'... ci sarà un'eredità, ci sarà un qualche cosa, cioè farà in modo che quando noi andremo lì ci darà un posto d'onore. Chi è che sarà il più grande tra di noi? Cos'è cambiato? Cos'è cambiato in questo tempo? Loro hanno continuato a servire il Maestro, hanno continuato a scoprire la grandezza di Gesù e di Dio, hanno conosciuto la verità e forse questi li ha gonfiati un pochettino, fratelli e sorelle. Quello che dice Gesù qui è interessante. Se non cambiate, li aveva definiti piccoli, non lo erano più. Agli occhi suoi i discepoli erano diventati savi e intelligenti. Sapete, man mano che cresco nella fede sento sempre più la necessità di diventare piccolo. E dovrebbe essere per ognuno di noi questo il desiderio maggiore. Volete vedere Dio operare attraverso di voi? Volete sentire la voce di Dio che vi rivela chi Lui è? Non c'è altro mezzo, altro modo. Dovete diventare piccoli perché così a Lui è piaciuto. Concludo col dire, fratelli, che Gesù definisce beati coloro che si mantengono piccoli perché saranno ricompensati, graziati, fortificati, potenziati, arricchiti. A loro Dio si è rivelato e si continuerà a rivelare perché nel loro mantenersi umili e semplici vedranno con i loro occhi la grazia e la gloria di Dio dispiegarsi davanti a loro. E con una parola profetica che Gesù finisce, termina il suo discorso che abbiamo iniziato e letto in Luca, e conclude il suo insegnamento, una parola che riguarda noi, non soltanto i discepoli di Gesù allora, noi e tutti coloro che intendono mantenersi o ridiventare piccoli. Il verso 23, se volete leggere con me, ancora in Luca 10, dice così, e rivolgendosi ai discepoli. Immaginate questa scena ora. Gesù è qui a fianco a voi e vi prende in disparte. E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente, beati gli occhi che vedono quello che voi vedete. Questa sera, fratelli, io desidero sentirmi dire ancora una volta da Gesù, beato te, beata te. Voglio poter udire dal nostro Signore, beati voi, noi, fratelli, la Chiesa. Beati voi, voi che siete rimasti come volevo. Come ha voluto che noi rimanessimo, fratelli e sorelle? Piccoli. Io personalmente, ma credo che ognuno di noi, voglio continuare a vedere Dio rivelarsi in me e attraverso di me, non è così? Voglio continuare ad essere benedetto per essermi mantenuto piccolo davanti a Lui. E voi? Lo volete anche voi? Oggi è il tempo di analizzare noi stessi davanti a Dio, capire a che livello siamo nel nostro rapporto con Lui, come ci consideriamo e se quello che vediamo di noi è corretto oppure no. Forse abbiamo un'immagine corrotta, distorta di chi siamo, forse stasera, davanti a Dio. Vogliamo rimetterci in ordine con Lui, se è questo il nostro bisogno? O vogliamo semplicemente dire grazie Signore, perché ancora Tu, nella mia umiltà, nella mia semplicità, riconosci che io Ti servo come un piccolo fanciullo.